vorrei fare una brevissima introduzione per fare il punto, insomma, di quello che avevamo chiesto sia a voi che siete connessi che a Laura che è qui con noi. Allora, come collettivo Ujamaa noi dall'anno scorso abbiamo fatto partire un ciclo di seminari che hanno ad oggetto i documenti. In particolar modo abbiamo il primo incontro che abbiamo organizzato era sulla cittadinanza, questo secondo appunto su documenti e diritto allo studio. L'intento è quello appunto di portare i temi che sono quelli sì di documenti ma anche delle politiche più ampie a livello locale, nazionale ed europeo che disciplinano poi sì i flussi migratori ma poi in particolar modo le vite di tutti noi. Noi siamo un collettivo appunto che accoglie persone razzializzate, un'assemblea non mista, ciò vuol dire che appunto tra di noi ci sono persone che hanno vissuto, continuano a vivere insomma nelle più varie forme questioni legate comunque sia al razzismo che è dovuto anche ai documenti. E pertanto appunto abbiamo deciso di fare questo secondo incontro proprio per portare un po' più alla luce il piano appunto dell'università, perché appunto così come tante altre istituzioni l'università è quella che comunque si riproduce per certi versi il sistema insomma delle frontiere e dei documenti e per questo appunto ci interessava approfondire il tema del permesso di soggiorno per studio e in generale l'accesso comunque sia allo studio nel più ampio senso del termine, quindi il welfare universitario così come tante altre questioni, la conversione dei titoli di studio che comunque sia è legato sia all'università, però è un tema un po' più ampio che avremo modo di approfondire più in avanti. Volevamo partire appunto da un dato che è quello del fatto che comunque sia all'Università di Torino attualmente, secondo una statistica che è del 2023, la popolazione con cittadinanza estera è di 6,2%, cioè rappresenta il 6,2% della popolazione studentesca. E questo vuol dire appunto che noi vorremmo fare, abbiamo organizzato questo evento proprio per parlare, iniziare a parlare di quelle che sono le tematiche, cioè e le problematiche che questo 6,2% della popolazione attraversa, partendo dal presupposto che l'università comunque è uno spazio di privilegio a cui è molto difficile accedere. Ecco perché sono poche le persone razzializzate che comunque si riescono poi ad arrivare a proseguire il percorso di studi fino all'università. Abbiamo in precedenza organizzato altri eventi che avevano proprio a tema la scuola, l'istituzione scolastica, abbiamo lungamente parlato di come poi effettivamente sin dai primi anni di istruzione la scuola, così come insomma il razzismo sistemico in modo più ampio, faccia in modo che le persone vengano indirizzate verso percorsi lavorativi che sono proprio funzionano proprio per insomma creare quella manodopera insieme proprio alle leggi e alle politiche razziste. Ecco perché appunto vogliamo iniziare un po' a mettere a critica queste istituzioni molto più vicine a noi, che comunque sia sono spazi di privilegio ma in realtà non vengono quasi mai messi a critica in quanto tali, proprio perché ok è vero che c'è un governo di destra, è vero che comunque sia le retoriche a livello ciclico sul razzismo si appesantiscono. Detto ciò, comunque sia, il razzismo non è un'invenzione dell'ultimo governo, è dappertutto e soprattutto in Italia abbiamo una tradizione storica abbastanza consolidata dal colonialismo sino a tutti i pacchetti di sicurezza dagli anni 90 in poi che hanno cambiato le leggi sull'immigrazione restringendo sempre di più anche le nostre possibilità di autodeterminarci. Abbiamo pensato che potesse essere insomma importante partire da qua. Quindi detto ciò come introduzione, appunto ci terrei comunque sia a presentarci tra di noi, presentare gli ospiti e insomma poi vi lascerei la parola, ho parlato fin troppo. Quindi qui in presenza abbiamo l'avvocata Laura Turno, che è anche socia ASGI, esperta in diritto delle migrazioni ma in particolar modo anche diritto dell'adozione della famiglia, ed è qui appunto per introdurre il tema del permesso di soggiorno per studio. Le abbiamo chiesto appunto di preparare un intervento che avesse un po' ad oggetto come funziona il titolo, se ci sono diversi tipi di permessi, già che comunque è un titolo che è coperto, questo tipo di permesso ce l'hanno sia le seconde generazioni, nel senso più classico del termine, sia i cosiddetti studenti internazionali, che come spesso le università li chiamano degree seeking, quindi comunque sia di spiegarci un po' come funzioni questo tipo di permesso, quali sono i requisiti per accedervi, nonché la procedura. e soprattutto il tema appunto della conversione dei titoli di studio. E sempre con, invece connessi da Milano abbiamo Diana Chaparro Garcia, che è appunto anche attualmente praticantante avvocata, poi correggetemi se sbaglio anche tu Laura nella descrizione, e si occupa anche lei di diritto dell'immigrazione con focus su richiesta asilo e protezione internazionale. Infatti appunto le abbiamo chiesto di innanzitutto delucidarci in che modo le persone richiedenti asilo possono accedere al diritto allo studio, e quindi insomma come funziona questo tipo di accesso, e poi appunto ci ha proposto un'altra parte di intervento su quelli che sono invece le possibilità di accesso al diritto allo studio e documenti per le persone che hanno delle DSA, quindi disturbi dell'apprendimento. E insomma non saranno sicuramente soltanto questi temi. E poi abbiamo sempre connesso da Milano Gonzalo Mosqueira, nato in Perù, e anche lui appunto connesso da Milano, attualmente praticante avvocato con i participi presso il foro di Milano, è consulente legale in diritto dell'immigrazione. Appunto anche a Gonzalo abbiamo chiesto di un intervento specifico, in particolar modo sul passaggio al mondo del lavoro, perché tutto molto bello quando siamo all'università, però purtroppo i guai continuano anche quando una volta ottenuto il titolo di studio eccetera poi dobbiamo passare al lavoro. Quindi se non c'è altro da aggiungere, vi lascerei intanto la parola a Laura e insomma poi ci alterneremo.
Sì, buonasera, grazie per questo invito. Sì, allora magari inizio con la parte sul permesso di soggiorno per studio e poi eventualmente vediamo sulle conversioni se... lo fanno i colleghi e poi chiudiamo così. Sì, una cosa importante che dobbiamo sempre tenere presente è appunto che si chiama permesso di soggiorno per studio, però in realtà effettivamente ce ne sono due tipi, nel senso che la persona che è nata in Italia o comunque giunta in Italia con ricongiungimento familiare da minore ottiene un permesso di soggiorno per motivi familiari. Al rinnovo potrebbe essere, anzi succede molto spesso, che questa persona ai 18 anni continua a studiare e deve rinnovare il permesso di soggiorno, non lavora e si trova a carico dei genitori. Quindi questo tipo di permesso di soggiorno normalmente viene convertito o per studio oppure viene anche rinnovato per motivi familiari anche oltre la maggiore età, perché viene ritenuto appunto che essendo ancora a carico dei genitori possa avere comunque sempre un permesso di soggiorno per motivi familiari. Parallelamente a volte invece alcune questure, vedo che Torino in realtà rilascia motivi familiari anche oltre la maggiore età per finché la persona è a carico dei genitori, potrebbe anche essere rilasciato per studio. Stesso caso è per invece il minore che sia giunto in Italia non accompagnato e che quindi abbia poi seguito un percorso durante la minore età, al 18° anno può convertire per studio, per lavoro, per attesa occupazione. Questi permessi per studio sono dei permessi studio, diciamo così, più forti, perché appunto derivano da un permesso di soggiorno per motivi familiari o comunque da un inserimento che c'è già dalla minore età, e quindi poi nel momento in cui devono essere convertiti per lavoro non sono soggetti alle limitazioni che invece hanno i permessi di soggiorno per studio, per studente in alcuni casi viene scritto, che invece vengono rilasciati a chi entra con un visto per studio. Quindi abbiamo proprio due tipi di percorsi diversi. Chi entra con il permesso di soggiorno con il visto di ingresso per studio ottiene poi un permesso di soggiorno per studio che è sostanzialmente valido solo per quello e che poi ha una procedura più burocratica e più rigida sia per il rinnovo che per la conversione. Perché sostanzialmente occorre avere una preiscrizione, diciamo così, all'università attraverso il portale Studitaly, ottenere la preiscrizione, avere la dichiarazione di valore del proprio titolo di studio e ottenere il visto d'ingresso per studio. Nel momento in cui si entra, allora poi si viene immatricolati realmente e si entra nel percorso universitario. Il permesso per studio, diciamo così, puro, può essere rinnovato solo fino a 3 anni oltre il corso di studi e può essere rinnovato solo se vi è, diciamo così, un percorso di profitto, quindi almeno un esame il primo anno, 2 esami negli anni successivi e appunto non più di 3 anni fuori corso. Poi cosa succede? Nel momento in cui la persona si laurea in Italia, allora ha un'ulteriore, diciamo così, strada da percorrere, che è quella del poter convertire in studio lavoro, in lavoro a tesa occupazione all'esterno dei flussi di ingresso. Se invece lo studente vuole passare da studio a lavoro senza essersi laureato a metà percorso, o comunque perché ha deciso di non laurearsi più, eccetera, dovrà rientrare nel decreto flussi, quindi dovrà fare una richiesta di conversione più burocratizzata, più rigida. E soprattutto quello che io consiglio sempre di fare è di fare la domanda di conversione prima della scadenza del permesso di soggiorno valido, del permesso di soggiorno per studio. Quindi si devono creare magicamente 3 condizioni, cioè devo avere il permesso di soggiorno ancora valido, ci deve essere il decreto flussi e ci deve essere il datore di lavoro disponibile. Quindi è una situazione molto complicata che bisogna cercare di crearsi nel momento in cui ci si rende conto che non ci si riuscirà a laureare o comunque si decide di fare un'altra strada, di lasciare l'università, e quindi bisogna avere molta attenzione nel fare tutti i passi in maniera giusta, perché diventa poi molto, molto difficile, soprattutto Questura di Torino. Altre questure magari ho notato che sono un pochettino più aperte su questo. Quindi diciamo queste le differenze fondamentali. Se lo studente è nato in Italia, è cresciuto in Italia, ha il permesso per motivi familiari, rinnova, converte per studio, ma è uno studio così, per modo di dire, è comunque la prosecuzione di un percorso di integrazione che ha, diciamo così, meno ostacoli nel proseguire. Perché permesso di soggiorno per studio di chi è entrato per studio, invece procedura molto rigida e stare molto attenti a fare tutti i passaggi nella maniera giusta. Okay. Sul diritto al lavoro per gli studenti parlo io o volete intervenire voi? Non ho capito.
Sì, noi avevamo, cioè nel senso chiaramente potete intervenire anche insieme, nel senso anzi più interventi ci sono meglio è, abbiamo sollevato il punto sul il limite di molte ore lavorative che con un permesso di soggiorno per studio è possibile fare quando appunto si ha questo tipo di permesso. L'avevamo sollevato proprio perché comunque spesso alle esigenze di sostentamento economico cioè rendono comunque sia urgente non poter lavorare part time, ma comunque sia dover aumentare le ore di lavoro, o magari nel senso anche quelle che sono le esigenze di studio, si dovrebbe essere liberi comunque di poter scegliere come dividere la propria giornata, come anche decidere di vivere la propria vita dividendosi tra studio e lavoro, e invece appunto chi ha questo tipo di permesso non ha questo tipo di libertà dal momento in cui appunto deve accettare necessariamente un lavoro part time, e se ha bisogno di un altro tipo di compenso è comunque spesso spinto ad accettare lavori a nero o comunque sia con delle condizioni contrattuali poco chiare e anche poco, poco tutelanti. Su questo punto, se vuoi anche soffermarti,
sì, sì,
tu, poi ci sarà Gonzalo che parlerà di accesso al lavoro, quindi sono sicura che...
Sì, praticamente è così, nel senso che io sapevo 1040 ore all'anno,
okay.
Non 1200,
ah, okay.
Non
1040.
So se... però, però poi magari... Sì, sarebbe... però capiamo su questo, perché... Aspetta, forse riusciamo a aumentare il volume?
Sì, però...
Parlo più forte?
No, no. Non sei tu il problema. Stiamo cercando di collegare... Dice connessione rifiutata.
Rifiutata.
Ma però non dovrebbe avere problemi, perché...
Cioè, è attaccata la cassa qua.
Invece la mia, sentite?
No, sì, no, ti sentiamo, no. Ma solo noi.
No, okay, sì.
È una cosa intima.
Funzionava. Cosa?
Se non usiamo gli altri parlanti del Mac,
no, ma sentire si sentono, cioè,
io sento, non sentite dal PC?
Un pochino.
Allora sì. Magari vi avvicinate, perché mi sa che la cassa
è... Non so perché fa cassa rifiutata.
So che è attaccata la corrente, ma evidentemente è... Oh cazzo, raga.
Cosa?
Ma se riuscite a mettere la
scena? No, ma perché la cassa
no.
Si...
No, ma è partita.
È quello che sto dicendo, che vi avvicinate, usiamo il computer come proiezione e voilà. Niente, proprio la fortuna della nostra parte oggi.
Oggi.
Intanto io prendo un quaderno, così non volevo alzarmi prima, però scrivo. Sia là che qua come computer per visualizzare.
Cioè quello?
Sì.
No.
Sì. Soltanto che vai...
Dariente, parla tu da Ginesto?
De che?
Della questione della suora, se sì?
No.
Sì?
O sea, dependo poi de ella, però no, profundo, no, non lo sé bien. O sea, sé che se puede convertirse, però...
Ok,
no.
Ok. Okay.
No, o sea, la ratio giuridica no, non la sé bien.
No, semplicemente non è un permesso per lavoro, è un permesso,
esatto,
per,
esatto,
studio.
Cioè,
perché col permesso per studio, cioè col permesso per lavoro, io posso studiare.
Esatto.
Perché è permesso per motivi familiari, lavoro subordinato, lavoro autonomo, consentono l'iscrizione all'università. Il permesso per studio consente l'iscrizione all'università. Se è consentito lavorare con quel permesso senza limiti, qual è la differenza tra i due? Semplicemente non è un'autorizzazione al lavoro.
Secondo me la ratio parte dal fatto che di solito, cioè, il permesso per studio rilasciato attraverso prima il visto e poi il permesso parte dal presupposto che uno studente chieda di studiare in Italia e abbia una capacità reddituale autonoma, slegata dal lavoro sul territorio. Tant'è che di solito ti chiedono, cioè nel senso di mostrare la tua capacità reddituale ed economica per poter accettare la tua... Di solito infatti gli studenti internazionali che arrivano qui spesso sono studenti che hanno una capacità di reddituale, cioè c'è anche quel limite, non è uno studente qualsiasi, magari titolare di una borsa di studio in un'università di un paese terzo, o accede a una borsa di studio, difficilmente riesce a venire qui in Italia. Quindi c'è anche quella limitazione in partenza.
Sì, il lavoro è visto come un'integrazione di un reddito che comunque ci deve già essere.
Esatto.
Sì. Rispetto a questo limite di 1040 ore, in realtà quello che sempre veniva detto e anche quello che i centri per l'impiego del Piemonte fanno è comunque di considerarlo un monte ore annuale. Quindi io posso lavorare 4 ore al giorno tutto l'anno oppure 8 ore al giorno per 6 mesi, anche perché se accedo per esempio a un lavoro stagionale difficilmente sarà di 4 ore, sarà magari di 10-12 ore al giorno per 3 mesi, però in quei mesi lì io posso assorbire il monte ore e poi non lavorare più, esaurirlo e non lavorare più. In realtà c'era stata una circolare l'anno scorso che più o meno abbiamo cercato tutti di insabbiare, di sotterrare, che diceva no, sono part time, cioè tu puoi, il studente puoi lavorare solo part time spalmandolo durante l'anno. Non so se poi questa cosa ha avuto seguito, se, perché era una circolare, era una nota dell'amministrazione, quindi non è che era una modifica legislativa, e quindi un po' poi non mi pare che abbia creato particolari problemi. E quello sì, diciamo che è un problema. È un problema anche nel momento in cui si fa la conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro, perché le persone ti chiedono: ah, ma adesso io sto convertendo, posso già essere assunta o assunto 8 ore al giorno? Sì, no. La mia risposta è sempre: se siamo a settembre e mi chiede posso essere assunto e non ha lavorato ancora nell'anno, è chiaro che lui da settembre a dicembre non esaurirà il monte ore di 1040, sperando che poi a gennaio, febbraio, marzo arrivi la conversione, arrivi il permesso di soggiorno, che a quel punto lì apre al lavoro 8 ore normali. Quindi io in genere faccio questo tipo di discorso. Quindi se uno ha lavorato sempre part time, inizia nel momento in cui chiede la conversione, perché sono i stessi datori di lavoro che dicono ma adesso posso assumerti full time, si cerca di giocare un po' su questo limite delle 1040 ore, sperando che poi nel frattempo arrivi il permesso vero e proprio e che consenta poi di lavorare 8 ore. Perché anche la conversione non è così limpida come procedura. Paradossalmente, da quello che vedo io, per i laureati in Italia, per esempio, è più facile convertire per attesa occupazione che convertire per lavoro. Perché per attesa i laureati in Italia, certificato di laurea, iscrizione al centro per l'impiego, chiedo direttamente alla questura la conversione. Se invece c'è un datore di lavoro, fanno passare dallo sportello unico, fanno chiedere nulla osta all'assunzione, anche per i laureati in Italia, che secondo me non so come funziona a Milano, se è la stessa cosa, però mi sembra un passaggio burocratico in più che... A un certo punto dico, vabbè, ma scusate, ho il datore di lavoro, rinnovo per attesa occupazione e poi mi faccio assumere.
Il problema è questo delle tempistiche, perché lo sportello unico immigrazione, ogni territorio, dato che risponde alla prefettura, ogni territorio ha dei tempi diversi,
certo,
delle modalità anche diverse di comunicazione, ma hanno dei tempi, tendenzialmente a Milano, visto anche a Bergamo, lunghissimi nella,
certo,
risposta, e per cui ci sono le due modalità, quindi sono i due modelli per la conversione: quello per chi ha già concluso il percorso di studi, per cui ha ricevuto il permesso di soggiorno per studio, che in teoria dovrebbe essere più facile, però come dice l'avvocato comunque incontra il fatto che c'è bisogno del nulla osta da parte dello sportello unico migrazione. e l'altro che c'è bisogno della, del nulla osta in base alle quote annuali che vengono fissate, che in Italia più o meno sono attorno alle a qualche migliaia relativi alla conversione.
Sì, non quindi sono altissime.
Devi sperare che ad esempio siano residue le quote, perché devi proprio chiedere il parere dello sportello che ti dica che ci sono ancora delle quote disponibili, e a quel punto ti viene rilasciato il nulla osta. Devi poi proseguire con questo dialogo con lo sportello unico migrazione, che è molto difficile, ancora di più rispetto, secondo me, su alcune cose rispetto alla questura, perché ti devi relazionare attraverso il portale, che dovrebbe facilitare, ma a volte rispetto ai tempi allunga. Quindi
sì, poi un altro problema è che nelle conversioni per i laureati loro, cioè lo sportello unico, vorrebbe l'invio del kit postale solo all'esito della loro procedura. Invece io normalmente faccio fare, mandare su anche il kit, cioè faccio fare la richiesta di nulla osta sul portale e poi faccio mandare il kit postale, così la persona l'ha ricevuta in tasca. Perché se no è certo, e poi
rimane totalmente sprovvista.
Sì, magari per un anno, finché non viene non viene convocato dallo sportello unico che gli dà il kit e gli dici spediscilo. Allora loro dicono: ma guarda che io l'ho già spedito. Ah no, ha sbagliato, ha fatto tutto inutile, ha speso dei soldi inutilmente. E invece poi in realtà si porta il materiale che c'è nel kit alla questura dicendo: guardate che io ho già la mia pratica avviata, e così almeno si rimane almeno quel periodo lì di attesa con una ricevuta in mano. Se no
offerti.
Mi sembra follia pura di dover aspettare loro che ti omaggino del kit dopo un anno.
Infatti la problematica di molte persone, non solo nell'ambito del permesso di soggiorno per motivi di studio, ma anche per altri permessi di soggiorno che hanno la loro scadenza, rimangono sprovvisti di qualsiasi titolo per rimanere in Italia, e all'improvviso ricevono, all'improvviso, perché vengono fermati o perché vanno in questura, ricevono l'espulsione, e quindi passano, cioè, da avere un permesso di soggiorno a trovarsi all'estremo opposto, a dover far ricorso verso un'espulsione dopo aver percorso dopo aver vissuto un percorso di integrazione o per studio o familiare o per lavoro. All'improvviso si trovano appunto del tutto sprovvisti, quindi adesso a quel punto bisogna poi fare il ricorso, insomma è poi un percorso impegnativo.
Io ho una domanda sul permesso di soggiorno per attesa occupazione, cioè nel senso la durata di questo permesso
allora sì, il permesso per
mancano un bel po' di elementi.
Sì, il permesso per attesa occupazione, diciamo che è un permesso che arriva. Non è un primo permesso, okay. Nel senso che non esiste il visto per ricerca lavoro. Era esistito anni fa, una ventina di anni fa ormai, ed erano proprio dei flussi di ingresso per ricerca lavoro, all'esito del quale uno poteva avere un permesso per ricerca lavoro di un anno e poi convertiva per lavoro, che era in realtà una modalità abbastanza intelligente, sponsor si chiamava in gergo, perché bisognava avere una persona in Italia che garantiva per te e ti forniva l'alloggio. Invece il permesso per attesa occupazione adesso diciamo che arriva se la persona con il permesso di soggiorno per lavoro nel momento della scadenza non ha un contratto di lavoro e quindi chiede l'attesa occupazione, dura un anno. Oppure può arrivare nella conversione da studio ad attesa occupazione per chi è laureato in Italia. Alla scadenza bisogna per forza, diciamo così, rinnovare per lavoro, convertire per lavoro. Non è possibile avere due volte l'attesa occupazione. Diciamo che il permesso di soggiorno per attesa occupazione può anche durare magari più di un anno, tra se le questure magari danno proprio un anno da quando lo stampano. Ci sono dei casi in cui magari si riesce a rosicchiare un mese o due, però è comunque un documento a termine, e nel momento in cui appunto scade occorre dimostrare di avere un contratto di lavoro, perché difficilmente poi viene rinnovato. È vero che se c'è un nucleo familiare, la normativa ti dice che tu devi sempre tenere conto anche del nucleo familiare che c'è intorno, e quindi sia dei legami familiari che ci sono sul territorio, sia il fatto che gli altri familiari possono eventualmente aiutare con il reddito. Però sono sempre poi casi da valutare uno per uno, caso per caso. Se invece c'è il contratto di lavoro, diciamo che si è più tranquilli, scadenza, permesso per attesa occupazione, richiesta poi per lavoro.
C'è una certa discrezionalità da parte delle questure nel dare l'attesa occupazione?
No, però appunto magari viene dato un anno da quando hai fatto la domanda, quindi se hai aspettato 6 mesi la risposta, in realtà tu avrai in mano il tuo documento valido solo per i residui 6 mesi. Chiaro. Se invece viene dato un anno da quando fisicamente lo stampano, hai avuto 5-6 mesi la ricevuta,
è un altro anno,
quindi si riesce a rosicchiare magari qualche mese in quel modo, però...
Comunque, se rimani senza lavoro o hai concluso o rinunciato agli studi, puoi rinnovare per attesa occupazione.
Non solo se hai concluso.
Chi non termina l'università in Italia non può convertire per attesa occupazione, ma solo per lavoro.
E solo coi flussi.
E solo coi flussi e solo con il permesso di soggiorno ancora valido, il mio consiglio.
Sì.
Non farlo oltre la scadenza, perché può essere un problema. Quindi per quello che dicevo che è una procedura molto rigida, perché io devo avere il permesso di soggiorno valido, devo avere in quel momento il datore di lavoro e devono esserci flussi disponibili.
E per quanto riguarda sempre invece la procedura per la richiesta del permesso di soggiorno di studio, per motivi di studio, e tutto ciò che riguarda invece la conversione dei titoli di studio, come funziona, soprattutto anche se ci sono degli accordi, come funziona anche all'interno dell'Unione Europea e se ci sono nel caso degli accordi con altri paesi terzi, perché ad esempio sappiamo che per le pensioni il fatto che una persona immigri qua in Italia, se ci sono degli accordi con il paese di provenienza, alcuni anni di lavoro possono essere riscattati. In altri casi invece questo non avviene, quindi tutti gli anni che sono stati...
Sì, io su quello non,
sì.
non so questo, nulla.
Questo,
sì,
questo
sì,
aspetto
sì.
Ci siamo anche, cioè sappiamo, ce l'avamo anche un po' fermate, e sappiamo invece che per alcuni paesi invece non esiste proprio questa possibilità di riscatto, nonostante
certo,
il paese di sia lavorato. Però sì, abbiamo usato questo parallelismo appunto per pensare invece alla conversione dei titoli di studi, che sappiamo che in certi casi invece non vengono riconosciuti, quindi persone anche che finiscono l'università nei loro paesi d'origine non hanno i loro titoli riconosciuti, o allo stesso tempo solo devono ricominciare da capo, o se no rientrano, ad esempio persone che hanno finito le superiori devono ripartire magari dalle medie.
Sì, praticamente quando noi vediamo un titolo di studio estero, la domanda "lo voglio fare riconoscere" non ha nessun significato. Mm-mm. La domanda che dobbiamo farci è: cosa voglio fare io con questo titolo di studio? E quindi ci sono due, diciamo così, percorsi principali. È un titolo di studio che mi serve per proseguire gli studi, è un titolo di studio che mi dà già una professionalità e quindi voglio lavorare? Mm-hmm. Se mi serve per proseguire gli studi, io devo avere un documento che attesti che quel titolo di studio è valido ed è equivalente, chiamiamolo così, al titolo di studio italiano che mi serve per accedere a quel percorso successivo. Quindi lasciamo adesso a perdere la terza media, che ne parliamo dopo. Per iscrivermi all'università ho bisogno di un diploma di scuola media superiore, un diploma di maturità. Quindi bisogna vedere se il titolo di studio conseguito nel paese di origine consente di iscriversi all'università nel paese di origine. B, attesta almeno, mi sembra, 12 anni di scolarità.
Ah,
Sì. A quel punto lì devo ottenere un documento che garantisca che quel titolo di studio è equivalente a un diploma italiano. Mm-mm. Però può essere un qualsiasi diploma, perché io non vado a fare il perito chimico, non vado a fare... Sì, sì, sì. Cioè, mi serve solo per accedere al grado successivo. Quindi non è che entrano nel merito di quello che ho studiato. Si cerca solo di stabilire qual è il livello. A quel punto lì ogni università ha una propria autonomia nel valutare questo titolo di studio. Normalmente quello che viene richiesto è, per esempio all'Università di Torino, è l'attestato di comparabilità del CIMEA.
Okay, sì.
Praticamente esiste questo ente che è riconosciuto dalle amministrazioni e fornendo la documentazione che si ha rispetto al titolo di studio, loro emettono un parere in cui dicono questo titolo di studio ha lo stesso valore di un titolo di studio italiano, mm-hmm. e quindi ti puoi iscrivere all'università. La dichiarazione di valore anche è quello, sì, attesta il livello, cioè non dà nessun valore al titolo, non gli dà nessun valore legale, cioè non è che dice tu con questo sei un medico, vai a fare il medico, poi vabbè,
però
per i medici...
La dichiarazione di valore è sempre obbligatoria, se non sbaglio. Cioè,
è obbligatoria per chi riesce a farla, okay. Per esempio i richiedenti asilo, non i richiedenti asilo, ma i titolari di protezione internazionale, quelli che già sono riconosciuti come tali, possono ottenere l'attestato di comparabilità con la documentazione che hanno, mm-hmm. perché devono essere... sostanzialmente previsti dei percorsi facilitati per consentire l'accesso allo studio dei richiedenti dei titolari di protezione internazionale. La dichiarazione di valore è proprio quello, cioè è l'ambasciata italiana che attesta qual è il livello di quel titolo di studio. Diverso invece è se io ho già una professionalità e voglio entrare nel mondo del lavoro. Perché in quel caso occorre andare dall'amministrazione competente per quel lavoro e chiedere di essere riconosciuti come già professionisti di quel settore. Mm-hmm. Quindi per esempio un architetto dovrà dimostrare non solo la laurea, ma di aver anche magari già esercitato nel paese di origine, dimostrare tutta una serie di requisiti, e a quel punto verrà autorizzato a fare l'architetto in Italia. Facile, difficile, non semplice. Quindi in genere quello che le persone laureate fanno è iscriversi comunque all'università che magari hanno già frequentato, mm-hmm. nel paese di origine, però nel momento in cui sono dentro all'università cercare di farsi riconoscere dei crediti e ottenere un'abbreviazione del percorso universitario. Sì. A quel punto io, sì è vero, mi devo reiscrivere, però otterrò una laurea, diciamo così, sì, e poi già valida, perché ottenuta in Italia, quindi non me la devo fare riconoscere.
Sì.
Quindi io so che... appunto le persone, gli operatori che a Torino si occupano di queste cose cercano poi alla fine un po' di indirizzare su quel modello lì, perché appunto ho l'iscrizione, perché diciamo che l'iscrizione all'università è più semplice, perché appunto io devo avere soltanto l'attestazione del livello. Poi ci sono anche paesi in cui non ci sono i 12 anni.
Sì.
Ce ne sono solo 11, sì. E quindi bisogna fare un anno integrativo, ma l'università Politecnico sono sicura che ce l'ha, la Foundation Program, mm-hmm. qualcosa del genere si chiama. E fare invece il riconoscimento professionale, cioè attestare la propria qualifica, è più difficile. Poi vabbè, ci sono professioni come appunto l'avvocato, mm-hmm. che chiaramente sarà molto difficile perché invece se uno fa l'avvocato in un altro paese conosce le leggi di quel paese e non può, però per le professioni scientifiche invece ci sono dei canali e si riesce anche a farlo, però un'altra soluzione intermedia può essere proprio quella dell'abbreviazione percorso, per cui io mi...
E ci sono già degli esempi, cioè le università riconoscono questi crediti.
Sì. Discorso a parte per la terza media, per la licenza media, perché praticamente il minore che arriva in Italia è ancora sottoposto all'obbligo scolastico, quindi deve fare il primo e il secondo anno di superiori, anche se non ha la terza media o se ce l'ha, non interessa, tu amministrazione lo devi iscrivere. Lo devi scrivere anche senza titolo di soggiorno, perché comunque un minore è sottoposto all'obbligo scolastico, e gli devi far conseguire, far fare il ciclo di studi e gli devi far conseguire il titolo finale, punto. Mm-hmm. Cosa fanno in realtà poi le persone? Si iscrivono alle superiori e contemporaneamente si iscrivono al CPA, mm-hmm, e si prendono la terza media. Perché si prendono la terza media? Perché in ogni caso, se l'avessero presa nel loro paese di origine, maggiorenni o che siano maggiorenni o che siano minorenni, per le persone non comunitarie non è possibile fare l'equipollenza della terza media, cioè dare valore legale alla terza media. È per quello che le persone laureate all'estero sì, si vanno a prendere la terza media, perché la terza media ti serve per iscriversi al corso OSS, per iscriverti al corso acconciatori, per iscriverti al corso da estetista, cioè per fare tutta la formazione professionale regionale, quella ristorazione, qualsiasi corso, ti serve la terza media. E normalmente le persone, cioè chi è di un paese extraeuropeo, non può fare l'equipollenza, non è proprio prevista, se la deve riprendere.
Però com'è possibile che magari possa fare la carriera abbreviata e non possa fare la terza media se è laureato?
Devi prenderla comunque la terza media.
Allora, il Regione Piemonte lasciava, adesso non so se è ancora così, facciamo una riunione tra poco e quindi capirò se è ancora così, però penso che non sia più così. Regione Piemonte diceva: se tu ti iscrivi all'università, hai l'iscrizione all'università, io sono io ente che devo fare la formazione, ci credo che tu hai la terza media. E quindi le persone cosa facevano? Si iscrivevano all'università pagando l'iscrizione per poter fare il corso da OSS e poter bypassare il fatto di non avere la terza media, che comunque, voglio dire, non è una cosa da poco iscriversi all'università, cioè bisogna comunque pagare le tasse, eccetera.
E comunque si deve fare tutto quel percorso per riconoscere i documenti.
Però paradossalmente è più semplice, perché bisogna solo attestare il livello del titolo. Invece l'equipollenza della terza media, perché in teoria i titolari di protezione internazionale e i cittadini comunitari in teoria la possono fare l'equipollenza, ma soprattutto per i titolari di protezione internazionale la mole di documenti che devi presentare diventa molto pesante e molto difficile, quindi normalmente tanto la protezione internazionale la aspetti per 2 o 3 anni, ti fai il corso CPA e arrivi alla terza media. Quindi quello è proprio un discorso a parte. Comunque io posso condividere un attimo lo schermo?
Sì, certo.
Così. Giusto, presenta il tuo schermo intero.
Okay. Già presente il documento?
No, volevo far vedere il sito, quello di Piemonte Immigrazione. Se mi fa andare. Riuscite a vedere?
No, è che si deve prima cercare questo e poi Sì. Quindi così.
Poi se adesso navigo loro mi vedono?
Sì, adesso
è condiviso. Sì. Ok.
Vediamo.
praticamente cioè, c'è sia quest'area qua progetti, dove c'è questo, fatti riconoscere, e c'è la parte di normativa, dove c'è il report in cui viene appunto riassunta la materia. E poi abbiamo preparato le schede per corsi di accesso allo studio e al lavoro, che fanno proprio quella distinzione lì che vi facevo prima. Voglio entrare in un percorso di istruzione e formazione, e quindi voglio iscrivermi all'università. Sì. Laurea di primo livello. Cosa mi serve? Quali sono le...
dice tutto.
Chi può farlo? E poi appunto ci sono le varie... Sì, diciamo che Università degli Studi di Torino e Politecnico, sono anche Piemonte Orientale, sono quelle un po' più avanti. Conservatorio, Accademia, non sono molto aperti sulla questione, è un po' più complesso ottenere le informazioni. E invece percorsi di accesso al lavoro, riconoscimento delle qualifiche professionali. Voglio fare il mestiere per cui ho studiato. E questo anche, per esempio, il riconoscimento della laurea di primo livello significa... adesso poi non so...
Sì, un po'... Ok.
Questo invece è il percorso per dare valore legale al titolo. Non per cioè, primo livello, io posso avere l'equivalenza del primo livello perché voglio iscrivermi alla laurea magistrale, ma non do valore legale al mio titolo. Questo invece è la procedura per dare valore legale al titolo. Quindi sono proprio due strade separate.
Sì.
Quindi uno deve conoscendole, conoscendole può capire cosa voglio fare nella vita. E no, poi non è mai semplice, devo dire, però. Chiudi pure.
Vabbè, grazie
per adesso chiudo e poi eventualmente
ma è stata molto chiara, soprattutto anche questo, cioè l'ultimo aspetto soprattutto toccato, che è assurdo che avendo studiato nel proprio paese, cioè avendo anche avuto una laurea, ma anche non avendo avuto la laurea volendo iscriversi qua all'università è possibile farlo, ma invece poi si ritrova una difficoltà addirittura a essere riconosciuta soltanto alla terza media, facendo certi corsi che tra l'altro non sono neanche, nel caso una persona abbia già una laurea, cioè non corrispondono neanche alle competenze che una persona ha.
Però quello
già...
sì, è una valutazione poi della persona che comunque...
No, ma sicuramente su questo ha chiarito un sacco di dubbi, quindi la ringraziamo. E invece volevo comunque passare la parola a Diana, che appunto ci parlerà anche un pochino più dei limiti anche collegati proprio al permesso di studio, perché come abbiamo citato prima anche il lavoro, soprattutto per uno studente, ma anche un caso che lei ha seguito su comunque studenti che hanno dovuto presentare dei certificati, in particolare per la situazione per cui erano studenti disabili, ma anche che alla fine va a toccare la situazione di studenti che hanno anche bisogni educativi specifici e bisogni studenti con disturbi specifici dell'apprendimento. Quindi niente, lascio la parola a Diana che ci spiegherà un po' questo.
Perfetto, grazie mille per l'invito. Un attimo, volevo giusto dire una cosa in più riguardo ai richiedenti asilo. Diciamo che c'è una distinzione tra la richiesta asilo e invece i titolari della protezione internazionale vera e propria, nel senso, ma giusto una cosa un po' tecnica, nel senso che per i richiedenti asilo è possibile iscriversi ai singoli corsi formativi oppure ai corsi di italiano, questo in diverse università italiane, tra cui adesso ho confermato anche quella di Torino, è previsto una conoscenza minima della lingua italiana, mentre invece per, e questo in attesa della decisione della commissione territoriale, cioè in attesa della decisione sulla domanda di protezione internazionale. Invece nel caso in cui venga riconosciuta, come diceva prima l'avvocata, è possibile quindi accedere ai percorsi universitari, ma ovviamente molti titolari di questa protezione ovviamente si tirano indietro perché vi sono una serie di documenti da presentare di cui non sono a conoscenza, anche se esistono questi percorsi un po' agevolati, no? Come quelli che ha detto prima l'avvocata, però di fatto diciamo non tutti i richiedenti asilo, o almeno quelli che vengono da me, insomma, non hanno questa prospettiva, cioè non si pensa neanche lontanamente di accedere a un percorso universitario, ma quello che si pensa è quello che appunto al massimo è quello, per esempio, di fare un corso di italiano, andare a un'associazione di volontariato e quantomeno entrare sul mondo del lavoro. Quindi diciamo che niente, volevo un po' fare il punto su questo, perché ci sono anche molti richiedenti asilo che per esempio dal Sud America che sì, sono scappati da situazioni di violenza per motivi politici, per motivi legati, insomma per diversi motivi previsti dalla normativa, però che insomma hanno tra le loro tra i loro desideri, la loro volontà di autodeterminazione, anche quello di studiare e di completare un percorso universitario, e non lo sanno che c'è questa possibilità. E, solo questo, volevo chiudere un po' questo punto. E invece per quanto riguarda studenti, studentesse stranieri con disabilità, io volevo parlare in particolar modo non tanto delle disabilità in senso diciamo tecnico, ma dei disturbi più psicologici, quindi diciamo un po' borderline, che però possono compromettere gravemente l'apprendimento. E quindi che rapporto c'è tra questi disturbi, quindi anche malesseri esistenziali che banalmente tutti abbiamo, ma che invece se tu sei una persona che ha un permesso di soggiorno per motivi di studio, quindi rischia di perdere questo permesso, ovviamente questo problema potrebbe essere aggravato o semplicemente perdi l'accesso all'istruzione, al diritto a continuare, no, con questo permesso. E infatti mi è capitato il caso di questo ragazzo che aveva entrato con un regolare visto per motivi di studio dal Brasile e ha cominciato un percorso universitario, aveva dei problemi pregressi legati a delle vicende personalissime, familiari, per cui poi negli anni ha sviluppato un disturbo dell'apprendimento, ma che si è allargato, diciamo, è diventato molto, molto complicato e è diventato un disturbo di iperattività e comunque di mancanza di attenzione, che all'inizio lui ha trattato a livello psicologico, poi invece gli è stato consigliato di fare proprio un test, uno screening. Il ragazzo l'ha fatto, nel frattempo non riusciva a portare avanti questi esami, che come abbiamo detto prima, dopo il primo anno, cioè il primo anno uno e dopo il secondo anno devono essere almeno due, e la legge prevede che appunto devono essere almeno due per continuare a rinnovare il permesso, a meno che tu abbia dei gravi motivi di salute fisici e psicologici che siano però debitamente provati, per cui tu non riesci ad andare avanti in questo percorso. Cosa è successo? Lui nel frattempo non riusciva ad andare avanti perché evidentemente stava tanto male, quindi si è informato, si è fatto fare questo screening. Il medico che l'ha valutato ha effettivamente dichiarato questo disagio e ha previsto anche che proprio l'ha previsto specificamente che fosse necessario un percorso di cioè di seguire un percorso per bisogni speciali, cioè di seguire la normativa per i bisogni speciali, quindi rivolgersi all'università per seguire un piano didattico personalizzato, quindi per accedere allo studio in modo personalizzato. Nel frattempo però gli è scaduto il permesso di soggiorno, quindi lui ha inoltrato la domanda di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di studio e gli è stato prima c'è stato un preavviso di rigetto. Perché? Perché non hanno ritenuto meritevole di tutela questo suo disturbo, nonostante ci fosse questo screening, e tra l'altro hanno anche parlato della mancanza reddituale, dato che questo ragazzo non ha nessun familiare qua. Quindi anche questo bisogna dirlo, che ci sono anche studenti che magari entrano con una certa, magari fanno degli sforzi per venire in Italia, per entrare con un visto, non tutte sono persone diciamo con un reddito o comunque con una situazione economica così elevata da sostenere gli studi durante 5 anni o 3 anni, magari fanno uno sforzo iniziale e poi dicono ok, nel frattempo almeno siamo lì, studiamo, poi proviamo a lavorare, è quello che ha fatto questo ragazzo, ma ne conosco anche tanti altri. E poi quindi per tornare al caso gli hanno dato il preavviso di rigetto. Cosa è successo? Lui ha detto va bene, aspettiamo, ha inviato una memoria indicando che effettivamente aveva questo disturbo che gli era stato certificato, che era in attesa del rilascio del piano didattico personalizzato da parte dell'università. E, finché poi un giorno in treno lo fermano e gli danno proprio l'espulsione, cioè lo fermano, lo portano in questura e gli dicono che lui non ha... cioè vedono che effettivamente il preavviso di rigetto poi era diventato rigetto vero e proprio, quindi gli notificano il rigetto in un modo anche abbastanza violento, nel senso che lo prendono dal treno, lo portano in questura e gli dicono guarda, tu da questo momento in poi sei anche suscettibile all'espulsione. Il ragazzo spaventatissimo perché soffre appunto di un disturbo molto forte, ha avuto una crisi e va bene, lasciamola lì. Comunque è venuto da noi con il rigetto vero e proprio. Quindi cosa abbiamo dovuto fare? Un ricorso gerarchico al prefetto con il quale stiamo praticamente chiedendo che venga di fatto riconosciuta questa sua disabilità, che ora non, dal punto di vista tecnico non è una disabilità propriamente intesa, ma è comunque un disagio parificato a una disabilità o comunque a un disturbo dell'apprendimento, per cui... diciamo che è questa la lotta che adesso stiamo portando avanti con questo ragazzo. Stiamo aspettando che ci risponda la prefettura, stiamo aspettando che l'università approvi il piano didattico personalizzato, e nel frattempo lui è nel limbo. Nel frattempo quindi tutto questo per dire che ci sono cioè che è un discorso trasversale, quindi parliamo dello studio ma parliamo anche del disagio mentale o comunque dei problemi psicologici, psichiatrici che colpiscono anche la tua vita quotidiana. Quindi una persona che ha un permesso di soggiorno, una carta di soggiorno o una cittadinanza italiana, europea, ha un problema in meno, deve solamente risolvere il suo problema psicologico, mentale, disturbo. Una persona che invece ha un titolo, in questo caso permesso di soggiorno per motivi di studio, però possiamo anche allargarlo a motivi di lavoro, a richiesta asilo, che ha un disturbo psicologico, psichiatrico o comunque esistenziale, praticamente non è tutelato, cioè la normativa lo prevede, perché se vai a leggere l'articolo 46 del TPR effettivamente dice che a meno che ci siano gravi motivi. Ok, ma quali sono questi gravi motivi? Cioè non vi basta un attestato psichiatrico o comunque specializzato? Cos'è che dovete vedere? Ora io sono molto...
Sì, scusami, lui non era riuscito poi a dare nessun esame, aveva dato qualche esame.
Lui è riuscito a dare tre esami in 3 anni.
Ok, quindi uno all'anno in teoria ce l'aveva.
Esatto, cioè è riuscito a dare 3 esami, nonostante tutto è riuscito a dare 3 esami, tra l'altro lavora però in nero, perché appunto non può, perché lui è venuto da me e mi fa, senti, io non voglio più studiare, io voglio semplicemente un permesso di soggiorno, voglio continuare a stare in Italia. Io gli ho detto sì, però bisogna prima risolvere questo problema del rigetto, perché dobbiamo fare ricorso verso questo rigetto, altrimenti tu sei totalmente irregolare. cioè tu sei passato ad essere uno studente tranquillo con il tuo problema, ma comunque tranquillo dal punto di vista dei documenti, ad essere una persona che adesso è suscettibile a espulsione e in più hai un problema esistenziale e non puoi tornare nel tuo paese di origine per motivi, per i motivi per i quali è venuto in Italia. Quindi niente, diciamo che è un po' una riflessione, perché non è che c'è una soluzione, è un po' una riflessione che quella che volevo fare per queste questioni. Poi in generale per i richiedenti asilo e le persone che ancora sono in uno stato, in un momento di nel limbo, no? Nella normativa, come sappiamo adesso è stata ridotta.
Sì, perché sarebbe stato un caso di protezione speciale grosso, esatto, come una casa, questo, cioè. Esatto. Comunque hai l'integrazione, hai la vulnerabilità, c'è tutto.
Esatto, peccato che
è rimasto.
Peccato che è capitato in questo momento.
Sì, sì, è rimasto incastrato nel cambio della normativa.
Sì, ma sostanzialmente ci sono tanti casi così, cioè quello che su cui magari volevo un po' porre l'accento, volevo fare questa piccola riflessione, no? Sul fatto che ci sono tanti casi un po' nel limbo, e non solo per quanto riguarda i permessi di soggiorno per motivi di studio, ma anche per gli altri. Quindi diciamo questo più o meno volevo.
Grazie mille.
Grazie Daviana, davvero è stato cioè davvero un contributo preziosissimo, anche perché, cioè, come dicevi te, anche l'importanza di fare questo incontro sta proprio nel fatto che il sistema dei documenti è un sistema appunto razzista e che di fatto legato al tema dell'accesso, al tema del diritto allo studio, che comunque appunto dovrebbe essere un diritto, complica il tutto, se non ostacola di fatto questo diritto, perché nel caso di chi sia sprovvisto, non abbia semplicemente la cittadinanza italiana in questo caso, questo diritto non viene tutelato, perché appunto nel richiedere permesso di studio, nel chiedere il soggiorno, che poi, come ti spiegava prima l'avvocata Laura Furno, cioè anche dipendendo da quali siano i due percorsi, comunque questo sistema complica il tutto, e naturalmente in un caso, già avendo questa pressione del capire quali sono i documenti che servono, una persona poi non ha spazio per quelle che sono le difficoltà che anche si possono, come può succedere per qualsiasi studente, presentare, e naturalmente quelli che sono problemi di salute mentale, per di più problemi che vengono addirittura sottovalutati rispetto anche quelli fisici, e già questa è una difficoltà
che non si vedono, no? Perché non si vedono troppo, perché non ti vedono
esattamente, e già questa è una difficoltà comunque per gli studenti italiani con cittadinanza italiana, ancor di più con gli studenti che non hanno appunto una cittadinanza, che devono anche ricevono diverse pressioni, diventa ancora tutto molto più complicato. E quindi grazie mille Daiana per il tuo intervento, e poi volevamo anche passare la parola appunto a Gonzalo, perché anche nel caso ad esempio di coloro che nascono e crescono qua, o che comunque hanno vissuto la loro maggior parte della vita qua e quindi hanno anche un titolo di accesso all'istruzione universitaria che magari è italiana, ma anche chi appunto arriva dall'estero, e poi nel caso dei corsi di laurea professionalizzanti, come possono essere scienze infermieristiche, ma come possono anche essere servizio sociale, una cosa che tra l'altro è capitata anche a una nostra compagna di questo collettivo, al momento di entrare nel mondo del lavoro comunque si vedono molti ostacoli davanti, perché soprattutto in quello che è il settore pubblico, comunque loro non possono entrare, loro non possono lavorare perché non hanno la cittadinanza italiana. Ma non è solo quel del caso, c'è anche il caso in cui per certe professioni, ad esempio questo è sempre un altro caso di un amico che conosco, che lui è venuto qua, ha studiato ingegneria aerospaziale, eppure per il campo in cui vuole lavorare è richiesta la cittadinanza italiana, e anche lì è anche un altro problema. Quindi certe volte ci sono soluzioni alternative nel caso in cui queste persone vadano a lavorare nel privato, in altri casi ci chiedevamo anche noi quali sono, ci sono alternative che non prevedono necessariamente il dover lavorare nel privato, essendo che comunque è un settore sicuramente ipercompetitivo, come lo è anche alla fine quello pubblico, però che magari in un certo senso, non lo so, per certi aspetti anche soltanto il fatto di avere un background, immagine internazionale, possa in certi casi anche presentare un vantaggio. Quindi volevamo sapere,
allora,
te, Gonzalo.
Ciao a tutti. Su questo tema, in realtà, per fortuna, il diritto dell'immigrazione in generale è molto in evoluzione, nel senso che attualmente ci sono dei regolamenti, ad esempio come c'è il regolamento sui concorsi pubblici che richiede il requisito della cittadinanza italiana per i concorsi pubblici, uh-huh. Per alcune categorie specifiche legate soprattutto ad alcuni ministeri, ad esempio quello della giustizia, anche ad esempio per quello dei servizi sociali spesso. Però per fortuna negli anni, soprattutto negli ultimi anni, tanti legali e tanti anche stranieri hanno cercato di modificare questa cosa, nel senso facendo ad esempio dei ricorsi, vedendoli come atti di discriminazione, e in vari tribunali diciamo che c'è da un lato la Corte di Giustizia Europea che sul tema fa una lettura che ci dice che ad esempio, scusa, cerco di fare un po' il quadro perché è un po' complessa la cosa, un po' da spiegare. Fondamentalmente cosa succede? Che ci sono dei regolamenti specifici sulla pubblica amministrazione che impongono come requisito nei concorsi di alcune tipologie di lavori per la pubblica amministrazione la cittadinanza italiana. Ora, questo va in conflitto con ad esempio la direttiva, una direttiva europea sul tema della libera circolazione dei lavoratori europei, in primis, quindi diciamo prima su questo livello, no? Cioè a questo punto questa cosa discrimina i lavoratori, i cittadini europei, e quindi va in conflitto con questa direttiva. E poi c'è anche una normativa nazionale che recepisce questa direttiva nel testo unico sul pubblico impiego, e che equipara ad esempio ai cittadini europei i cittadini stranieri di paesi terzi, lungo soggiornanti o i titolari di status da rifugiato o di protezione sussidiaria. Questa cosa però non viene applicata spessissimo nei concorsi, tuttora ad esempio dipende molto dal territorio in cui si è, però per fortuna sia la Corte di Giustizia Europea ha detto che è discriminatorio prevedere il principio, cioè il requisito della cittadinanza per l'accesso ai lavori di pubblica amministrazione, però mantenendo la possibilità, perché questo è permesso ad esempio anche dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, agli Stati membri di, diciamo, derogare alla libera circolazione dei cittadini europei e quindi di conseguenza anche all'accesso al lavoro ai cittadini stranieri dei paesi terzi, e in alcune specifiche all'interno di quelle funzioni che necessitano l'esercizio di un potere di coercizione. La Corte di Giustizia Europea parla di potere di coercizione e di imperio, quindi circoscrive questa deroga, cioè questa deroga alla libera circolazione da parte degli stati europei solamente a quelle funzioni nella pubblica amministrazione che richiedono un esercizio del potere. Quindi ad esempio ci sono stati tantissimi casi, in Italia c'è un regolamento sul pubblico trasporto che prevedeva il fatto che chi lavorava per ATM o a Milano o per altri enti di pubblico trasporto dovesse avere la cittadinanza italiana. Questa cosa per fortuna sono stati fatti tanti ricorsi contro la discriminazione, ad esempio su questo a tutela c'è anche il testo unico sull'immigrazione, l'articolo 44, che prevede un'azione civile contro le discriminazioni. Quindi ad esempio sui servizi sociali o su in questo momento, quindi materialmente, prima stavo guardando, tuttora ho visto che ad esempio a Catania c'è stato un bando per dei lavoratori per l'ente pubblico dei trasporti, e il requisito era la cittadinanza italiana o quella europea. Quindi se io volessi, io sono straniero, abito a Catania, magari ecco, rimane la questione del lungo soggiornante. Se io sono appena arrivato, difficilmente questa cosa, diciamo, questo carattere discriminatorio impatta anche nel mio caso. Però se sono lungo soggiornante, quindi ho un permesso di soggiorno diciamo illimitato qui in Italia, potrei fare ricorso al tribunale ordinario, quindi non per forza al tribunale amministrativo, perché è un diritto, cioè, tutela in questo caso un diritto soggettivo, e chiedere un'ordinanza cautelare, quindi al giudice, di ordinare all'ente che ha preparato quel concorso di rimuovere questo elemento discriminatorio. Questa cosa è spesso, magari uno appunto dice è difficile da fare. Per fortuna ci sono associazioni come AGI, di cui anche io sono socio, che da questo punto di vista da tanti anni lavora su questo tema. È importante avere anche coscienza di questa cosa. Spesso appunto uno lo vede come un limite, perché le stesse amministrazioni locali non attuano, perché le disposizioni dei regolamenti dicono ancora che tuttora il regolamento sul DPCM 174 del 94, che è quello sui concorsi pubblici, dispone come requisito la cittadinanza italiana. Per fortuna, ad esempio, in molti comuni, in molte amministrazioni pubbliche non viene più applicato questo requisito, però dove venisse applicato c'è la possibilità di ricorrere da questo punto di vista. Purtroppo comunque crea una barriera, perché chiaramente devi fare un ricorso, quindi devi andare da un avvocato, devi avere anche comunque, spesso ti poni di fronte a una questione anche, cioè hai studiato tanti anni e dici devo fare qualcosa in più rispetto al mio compagno di studi che ha finito e che si sta iscrivendo a quel concorso, io invece devo pensare a fare un ricorso per poter accedere ad esempio alle prove, no? di un eventuale concorso. Su questa cosa quindi le possibili soluzioni sono, bisogna battagliare su questi fronti, nel senso che per fortuna da questo punto di vista il diritto è uno strumento, il diritto europeo su molti fronti garantisce delle tutele molto più ampie rispetto al diritto nazionale, e quindi bisogna su questo fronte bisogna diffondere la possibilità appunto di agire contro queste forme di discriminazione, perché sono delle forme di discriminazione. Chiaro che ci sono dei limiti che sono anche, cioè, diciamo, sono anche permessi dalla normativa europea, che sono quelli per cui, ad esempio, per accedere a un concorso in polizia o lavorare come funzionario del Ministero degli Interni con poteri direttivi devi avere la cittadinanza. Quello rimane, quello permane. Però, ad esempio, ci sono tantissimi lavori dove è un'assurdità, cioè nel senso che ci siano questi tipi, e infatti sono regolamenti vecchi, sono normative che non sono state modificate. L'anno scorso mi sembra che si parlava della modifica di questa cosa, non si è ancora, ma poi adesso c'è pure un governo che sicuramente non lo metterà fra le priorità, e quindi difficilmente si avrà una modifica a livello legislativo. Per fortuna bisogna sempre avere presente che spesso è frustrante, perché soprattutto sul tema del diritto dell'immigrazione ci troviamo di fronte a delle prassi, ci sono sia delle normative discriminatorie ingiuste, e ancora più ingiuste di solito sono le prassi. Mm-hmm. E sulle prassi però e sulla normativa comunque per fortuna si può agire, si può cercare di agire a livello giudiziale per tutelare i diritti delle persone e, diciamo, rimuovere queste forme di discriminazione.
Sì, aggiungo solo una cosa, che poi per partecipare al concorso pubblico bisogna avere il titolo di studio, e quindi fino all'anno scorso, poi adesso la normativa anche in questo caso sta cambiando, sì, l'extracomunitario, chiamiamolo così, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, o anche il familiare extracomunitario del cittadino comunitario e quindi titolare di carta di soggiorno, potevano eventualmente accedere al concorso, al pubblico concorso per la professione per cui non è richiesta la cittadinanza italiana, però non potevano accedervi perché non potevano far riconoscere il proprio titolo di studio, perché il riconoscimento era limitato solo ad alcuni paesi, sì. E quindi per esempio Marocco, Tunisia, cioè paesi africani da cui ci sono persone che vivono in Italia da 30, 20, 20 anni e che quindi, anche se non hanno la cittadinanza italiana, avrebbero la possibilità di partecipare a questi concorsi, non potevano farsi riconoscere il titolo di studio perché non erano paesi aderenti della Convenzione di Lisbona, che era solo per alcuni paesi, tra l'altro anche che non vedono una grande immigrazione nel nostro paese. Adesso è cambiata, è stata tolta la limitazione della Convenzione di Lisbona e quindi è possibile fare il concorso pubblico e accedervi con il proprio titolo di studio, con una procedura che tra l'altro dovrebbe adesso essere un pochettino più veloce, però è anche lì una materia abbastanza in divenire. Poi appunto continuano a essere fatti dei bandi che invece in maniera illegittima chiedono la cittadinanza italiana, non si sa se per ignoranza, per faccinoneria o se proprio per dolo. Però
anche,
sì,
alcune volte anche per scelte delle pubbliche amministrazioni,
sì.
Cioè, su questo fronte della discriminazione ci sono tantissime, cioè spesso le amministrazioni fanno scelte pubbliche. Mi ricordo un po' di anni fa era stato fatto il bonus bebè solo per i cittadini italiani, c'era stato un comune che quindi aveva perso il ricorso e aveva provato a togliere, aveva detto allora non diamo il bonus a nessuno.
Stanno facendo il provvedimento per parlare ai loro cittadini, no? Dico, io faccio questo solo per gli italiani, poi il giudice cattivo mi ha dato torto, devo aprirlo a tutti, però noi volevamo darlo solo agli italiani, cioè è un meccanismo che non può non funzionare, perché poi allora la popolazione italiana sarai diciamo così portata ad andare contro a quella non italiana, ma proprio un meccanismo che si autoalimenta, e quindi quello sì, in tantissimi comuni, infatti non so, poi glielo chiedo in privato che studio sono.
No, però esempio, cioè in senso comunque su questa cosa dobbiamo aver presente che il diritto spesso su questa cosa deve essere uno strumento, e negli anni, soprattutto negli ultimi anni, ha imposto delle modifiche, perché poi chiaramente il giudice non andrà a modificare il regolamento, però se su ogni singolo concorso che discrimina, diciamo che c'è un contenzioso, l'amministrazione pubblica perde, poi a una certa anche il Consiglio di Stato fa delle pressioni al legislatore per dire, cioè nel senso, noi stiamo perdendo in ogni procedimento. Nonostante anche su quello, nel momento in cui c'è una scelta politica è difficile smuoverla anche, però quantomeno a livello giudiziario si può battagliare molto su questa cosa.
Infatti io non lo sapevo, non so se mi sente, ma non la sapevo questa possibilità del ricorso, e c'è stato un bando da poco per fare l'amministrativo come dipendente pubblico presso l'ASL qua a Torino, solo che una persona leggendo i requisiti, già io non ho presentato neanche la richiesta, adesso mi fa piacere aver sentito questa cosa, così in futuro almeno so che se mi trovo di fronte a quello che sento come una discriminazione, almeno confrontarmi con qualcuno che ne sa, e almeno non perdere quell'occasione di fare un ricorso, che comunque sarebbe stato molto utile non solo per la mia vita lavorativa, ma anche perché emerga, come dicevi tu, a livello che ci sia, diciamo, questa pressione a livello legislativo, ecco.
Sì, perché diciamo che alla fine ogni ricorso, comunque ogni cosa che si muove da un punto di vista legale, comunque crea dei precedenti. Quindi
sì, poi in genere riaprono, cioè se c'è un'illegittimità sono costretti a riaprire il bando.
Però non oso
e quindi
immaginare quante persone come me legano i requisiti e dicono
e poi comunque si sentono cose, ma poi devono avere anche gli strumenti per appunto accedere a un'associazione,
esatto.
Anche perché non è legale, cioè sì, nel senso che poi sono sono situazioni che vengono prese in carico da progetti e quindi, perché noi questa cosa, per esempio, questa cosa che quelli che non erano nella Convenzione di Lisbona non potevano fare il riconoscimento del titolo e quindi non potevano fare il concorso, volevamo fare una causa pilota per portarla avanti, però non ci è mai capitato la persona che dicesse sì, mi voglio impegnare anche, diciamo così, con un fondo spese che l'associazione metteva a disposizione, perché bisognava avere la persona giusta, certo, al momento giusto, che proprio volesse partecipare, quindi. E poi fortunatamente il legislatore si è reso conto, o sono stati costretti anche loro a modificare perché stavano andando contro un muro.
Io ho una domanda, mi sentite se parlo così?
Sì, sì.
Okay, perfetto. Allora sì, sul piano della, non so se ne avete già parlato prima, magari mi sono distratta, sul settore sanitario, perché durante il Covid, proprio durante, mi sembra 2021 comunque, per un paio di mesi ho lavorato all'ASL come amministrativa, quindi non rientravo assolutamente nel caso, insomma, del personale sanitario, tipo soprattutto gli infermieri assunti, super di emergenza, eccetera. Però appunto parlando con le ragazze, perché comunque eravamo tutte giovanissime, mi raccontavano alcune che comunque erano assunte con un contratto interinale al mio stesso pari, nel senso che comunque eravamo tutte sotto quelle condizioni là, però comunque parlavano del fatto che una volta concluso questa emergenza, che comunque gli aveva dato loro lavoro per un anno e di più, comunque non avevano accesso al concorso pubblico che c'era poi per accedere alla professione infermieristica, non so come dire.
Erano persone di altre nazionalità.
Esatto, sì, non avevano la cittadinanza, cioè sottointeso che stavo sottintendendo che non avessero la cittadinanza, e mi chiedevo se da allora le cose fossero cambiate, alla misura in cui comunque, vabbè, adesso la situazione è rientrata, però comunque sia per degli anni, comunque sia, c'era veramente bisogno di una fortissima manodopera, e mi chiedevo se ci fosse stato un cambiamento almeno su questo settore o se le cose fossero rimaste così, posto che comunque sia effettivamente tutte queste persone, cioè io poi non so come funziona il concorso, immagino che sia un po' come quello per l'insegnamento, magari dei punti, quindi delle esperienze lavorative precedenti ti danno comunque sia un punteggio in più, e loro dicevano appunto stiamo lavorando perché comunque dobbiamo lavorare, però non potrò mai accedere ad una stabilità lavorativa ed economica al di là del concorso di essere dipendente ASL, cioè devo avere dei contratti interinali che mi si rinnovano di 3 mesi in 3 mesi, quando in realtà se avessi la cittadinanza, anzi se il concorso fosse aperto anche a persone che non hanno la cittadinanza, potrei in 2 mani fare il concorso e stabilirmi, cioè mi chiedevo se in questo settore versasse ancora in queste condizioni, non so chi.
Io mi ricordo che era uscito fuori anche questa cosa, perché comunque c'era stata carenza di personale pubblico. Secondo me rientriamo nella stessa dinamica, nel senso che magari i concorsi vengono fatti in un modo e bisogna provare ad impugnarli, cioè nel senso bisogna provare. Questa cosa secondo me è
bisogna analizzare il bando e vedere dove andare a cercare le cose che non vanno, bando per bando.
È qualcosa di estremamente vivo e secondo me all'interno di appunto dinamiche come le nostre, no, di seconde generazioni, è una cosa che dobbiamo prendere coscienza, e anche di quelli che sono i limiti che ci vengono imposti e i limiti che su cui invece bisogna creare un conflitto giudiziario, cioè nel senso che al di là del accanto al conflitto anche politico che si crea su questa cosa, gli strumenti ci sono, soprattutto sul tema della discriminazione, secondo me gli strumenti ci sono, cioè ultimamente sul tema della discriminazione è qualcosa su cui si può incidere.